Una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo. Oggi è domenica 16 febbraio, siamo di nuovo insieme, come sapete ormai da diversi mesi, io e Carlo Centemeri ci alterniamo alla conduzione della musica classica con Radio Popolare. Mi permette anche di prendere fiato ogni tanto, cosa che per tanti anni non sono riuscito a fare, e così anche mi permette anche di, come dire, di essere un po' più in forma ogni domenica mattina quando stiamo insieme, quando vi ricordo che appunto di musica ce n'è tanta, ma c'è anche bisogno di il vostro parere, di vostre richieste, di vostri consigli. Quindi vi ricordo sempre, se avete domande o quant'altro, potete scrivere al 331 62 14 013, oppure potete mandare una mail a diretta a @popolarenetwork.it. È stata una settimana con diversi annunci. Insomma, domenica scorsa Carlo Centemeri vi ha ricordato la scomparsa di Roberto Balconi, una delle figure molto importanti per il movimento Early Music a Milano. Devo dire, la sua scomparsa prematura è molto molto dolorosa. Ci sono altri, insomma, figure importanti, direi, del mondo della musica classica che ci hanno lasciati questa settimana, quindi magari ne parleremo, ma soprattutto, come al solito, un po' di nuovi dischi e un po' di annunci. Il primo, per esempio, è per un concerto in Sala Verdi all'interno della stagione della Società del Quartetto, questo martedì 18 alle 20:30, torna a Milano, torna al quartetto, il Quartetto Casals, la Spagna di Turina, ma non solo, l'ensemble che ha in residenza a Barcellona. In realtà sceglie un programma che ha al centro di fatto il quartetto numero 20 in re maggiore, K499 Hofmeister di Mozart, e poi il quintetto in do maggiore, il D956 di Schubert. Prima però, ed è l'unico brano che in effetti il Quartetto Casals ha già inciso insomma, qualche anno fa per Armonia Mundi, devo dire, un bellissimo, e non conoscevo, quindi sono ben contento di ascoltarlo con voi, questa Oración del Torero, opera 34, questo è Joaquín Turina. Thank you. il quartetto Casals, ovviamente in omaggio al violoncellista Pablo Casals, tornano a Milano martedì sera alle 20.30 in Sala Verdi del Conservatorio all'interno della stagione del quartetto, della società del quartetto. È appunto un concerto che vede in apertura proprio questa Oración del Torero di Joaquín Turina, compositore spagnolo del primo Novecento. Stavo guardando la voce Wikipedia perché ho avuto un dubbio, e ogni tanto anche Wikipedia va un po' presa con le pinze, perché la voce italiana è l'unica che butta lì il fatto che Turina abbia origini nel nord Italia, cosa che in realtà nessun'altra voce enciclopedica dice, e penso sia una grandissima cantonata. Non so perché ogni tanto i redattori italiani di Wikipedia inseriscano così notizie non verificate. Però l'esecuzione è bellissima, era un vecchio disco di Armonia Mundi con appunto il quartetto Casals, e per chi vuole martedì lo si potrà andare a sentire in conservatorio. Vi dicevo oggi appunto, però non è vero, ci sono tanti annunci, ma ci sono anche dei bei dischi che volevo ascoltare con voi e che sono sempre ovviamente raggiungibili sulle varie piattaforme di streaming, e quindi potete poi insomma andare ad ascoltare tutto il resto oltre a quello che vi anticipo io. Un disco che vale la pena magari non ascoltare per intero, ma andare, come dire, un po' a spulciare, perché è un concept album sicuramente affascinante, si intitola A Monk's Life, la vita di un monaco. È un disco per la Hyperion che ha al centro appunto una lunga un lungo elenco di brani che hanno a che fare appunto con quella che poteva potenzialmente essere la vita di un monaco, diciamo del tardo 400, del pieno 500 post Controriforma, e sono quindi tutti autori che potrebbe appunto un monaco della Baviera, mettiamola così, perché quella è un po' la zona al centro di questo disco, avrebbe potuto cantare o ascoltare durante appunto una classica giornata. E infatti il disco si divide tra appunto musica per la vita monastica, musica per i vespri, musica per mangiare e bere nel monastero, musica per la prima messa, musica per insomma la morte e sepoltura, c'è un po' di tutto. Il booklet peraltro spiega abbastanza bene anche sia la scelta delle musiche sia un po' appunto come doveva essere la vita in un monastero o nei chiostri del sud della Germania del tardo Rinascimento. Quindi insomma vale la pena per gli appassionati, per i nerd un po' insomma di storia come me, dargli un'occhiata. Loro sono il Brabant Ensemble, non è il primo disco che fanno appunto un po' così, come fosse un concept album dedicato a questo repertorio. Loro sono specializzati ovviamente proprio nella polifonia di questo periodo 4-500esca. Un brano che mi è piaciuto molto è questo Os Justi di Jacob Regnart, che è inserito qui come graduale all'interno di una messa intera che viene appunto descritta nel disco. Thank you. Os Justi, questo brano di Jakob Regnart all'interno appunto di alcune, una sezione di questo Amongst Life, il disco per la Hyperion con il Brabant Ensemble diretto da Stephen Rice, che appunto affronta un po' come doveva essere la vita musicale all'interno di un monastero cinquecentesco nel sud della Germania. Peraltro proprio questo brano era stato insomma recuperato in un manoscritto nei chiostri del monastero di Irsee, insomma siamo nella Baviera proprio più nascosta, direi, tra Monaco e insomma Innsbruck, per prenderla un po' larga. È musica, devo dire, particolarmente affascinante. Io non conoscevo così bene, sono ben felice di averla ascoltata insieme a voi. L'altro appuntamento, prima della pubblicità, che volevo segnalarvi questa settimana prosegue i solisti di Pavia, che insomma, hanno la loro stagione. Hanno una doppia data, come quasi sempre, il 19 febbraio, quindi direi giovedì, vero? Sì. Mercoledì 19 febbraio a Pavia, al Teatro Fraschini, Arabella Steinbacher, la violinista tedesca, accompagnata dai solisti di Pavia, metterà al centro del suo programma il quinto, forse il più importante, concerto per violino e orchestra di Mozart, quello della maggiore K219. È accompagnata dai solisti di Pavia diretti da Daniele Giorgi, i quali prima eseguiranno l'Adagio e Fuga in Do minore, il 546 di Mozart, e poi la versione per orchestra d'archi del quartetto per archi in Mi minore di Verdi. Arabella Steinbacher sarà anche peraltro intervistata e al centro di un incontro aperto al pubblico a ingresso libero il giorno prima, cioè martedì 18 alle 18.30 all'Auditorium di San Tommaso a Pavia con la musicologa Bianca De Mario. E poi il concerto, appunto, oltre a essere il 19 febbraio alle 21.15 a Pavia, al Fraschini, viene replicato poi invece, per chi è più vicino a Milano, a Rho, al nuovo praticamente Teatro Civico Roberto De Silva, alle 21. Quindi insomma c'è modo poter ascoltare questo concerto in almeno due occasioni. Peraltro Arabella Steinbacher ha inciso proprio il quinto concerto di Mozart, il K219, con la Luzern Festival String diretta da Daniel Dodds qualche anno fa, quindi perché non occasione migliore per ascoltarlo un po' insieme. E non è questo ovviamente, ma è questo. Questo è il Rondò, il terzo movimento dal concerto numero 5 di Mozart, un po' alla turca, perché ha questa sorpresa a un certo punto di un tema turchesco, come si diceva all'epoca. Thank you. concerto grosso in re minore tratto dalla sonata opera 5 numero 12 La follia di Corelli. Questo è Francesco Geminiani, uno degli allievi di Corelli, e brano al centro dello spettacolo Paganini ripetente con i virtuosi del Teatro alla Scala e Laura Marzadori domani lunedì 17 alle 16 al Teatro alla Scala, all'interno della stagione dell'Invito alla Scala per giovani e anziani. Lo spettacolo è una produzione di Mario Acampa, che ne è l'autore e anche un po' il conduttore, e ha a che fare appunto con la presenza di Paganini alla Scala, che, insomma, da cui nel 1813 la sua carriera poi ebbe abbastanza slancio. E infatti nel concerto di domani poi c'è molto spazio anche soprattutto per i brani di Paganini, però anche il mondo che gli stava intorno. Thank you. Francesco Geminiani, il concerto grosso in re minore, il tratto dalla sonata La follia dall'opera 5, numero 12 di Alessandro Corelli. Il disco, in realtà, era anche l'occasione per ascoltare un disco del 2024 che non avevamo ascoltato insieme, cioè appunto l'opera di Geminiani eseguita da Ottavio D'Antona, la sua Accademia Bizantina, con Alessandro Tampieri come solista. E lo abbiamo ascoltato però soprattutto perché domani alle 16 all'interno della stagione dell'invito alla Scala per giovani e anziani, al Teatro alla Scala c'è questo appunto spettacolo chiamato Paganini Ripetente con i virtuosi del Teatro alla Scala, Laura Marzatori come solista e Mario Acampa come autore conduttore, un po' per raccontare appunto le vicissitudini di Paganini a Milano e non solo, ma insomma Milano è stato un porto importante per le sue varie tournée, e un po' per raccontare un po' qual era il mondo musicale all'interno del quale si muoveva Paganini, e quindi un po' di contesto, per esempio appunto Geminiani, ma anche Handel, e poi invece tanto Paganini, sì, l'adagio del primo concerto in re maggiore, le trascrizioni di Rossini, insomma c'è un programma abbastanza intenso. Questo è l'appuntamento per domani alle 16, scusatemi, io vi ricordo, siete all'ascolto di Radio Popolare, questa è l'apertura con la musica classica, io sono Carlo Lanfossi, se avete domande o se avete richieste lo potete fare al 331-62-14013, sms, telegram, whatsapp, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Passiamo a qualche altro disco nuovo che mi è particolarmente piaciuto, la Warner ha fatto uscire finalmente dopo tanti anni un nuovo disco con protagonista Fatma Said, lei è la cantante egiziana ma di fatto tedesca, insomma adottata tedesca perché lì ha studiato, lei peraltro nel booklet del nuovo disco racconta un po' proprio anche le sue vicissitudini, fin dall'asilo, insomma ha studiato in un asilo che parlava un asilo di lingua tedesca, quindi insomma per lei è stato naturale anche in un certo senso specializzarsi nel repertorio lideristico. In realtà Fatma Said ha anche si è anche avventurata nel repertorio operistico, però di fatto per ora si è soprattutto specializzata in Lieder, infatti il nuovo disco si chiama proprio Lieder ed è una sua selezione chiaramente molto personale di Lieder, non solo per voce sola ma anche per esempio in duetto o con un altro strumento o con un altro cantante. I nomi poi dei lideristi in questo caso sono i classici Schubert, Mendelssohn, Schumann, Brahms. Però lei racconta proprio come abbia voluto un po' personalizzarli, quindi per esempio quasi molti li ha trascritti o trasposti in chiavi diverse per poterli adeguare alla sua voce parlante. Lei racconta che proprio in molto questo repertorio lei sostiene non vada veramente cantato, vada soprattutto, come dire, bisogna focalizzarsi sulla, in inglese si dice la delivery, no? Proprio la pronuncia delle singole parole per farle capire, quindi ha un po' anche modificato, se vogliamo, forse il suo timbro vocale proprio per renderlo il più, che passasse il più possibile forse al microfono. Da qui per esempio anche la scelta inconsueta di per esempio cantare uno dei Lieder opera 70 di Brahms non nella versione diciamo tradizionale voce e pianoforte, bensì accompagnata dall'arpa.
Ich schließe leis mein Auge.
L'Erchen Gesang, il canto della Lodola, il secondo dei quattro Lieder opera 70 di Brahms, uno dei brani che compongono il nuovissimo disco di Fatma Said, appena uscito per Warner Classics. Qui è accompagnata all'arpa da Anne-Lene Lenners, però per esempio ci sono come ospiti anche Sabine Meyer al clarinetto, Hugh Montague Randall come baritono, e poi però di fatto nei brani col pianoforte il protagonista è Joseph Middleton, che è uno specialista proprio di repertorio da camera, in particolare di repertorio lideristico. È un disco che sicuramente vi consiglio di ascoltare se ne avete l'occasione. Altra novità proprio uscita in queste settimane invece è un altro disco, anche qui di nuovo torniamo in area diciamo album a concetto. L'idea è di rappresentare in musica il personaggio di Lucrezia, insomma, del ratto di Lucrezia, che soprattutto direi nel periodo barocco ha avuto diverse intonazioni musicali. È un disco a parte diciamo pensato e eseguito dall'ensemble Le Paladins diretti da Jérôme Correa. I protagonisti vocali sono insomma alcuni tra i nomi direi più importanti del repertorio barocco di questi giorni: Sandrine Pio, Karine Deschaux, Lucille Richardot. E quindi i brani scelti sono per esempio soprattutto direi cantate: La morte di Lucrezia di Moncler, la Lucrezia romana di Alessandro Scarlatti, la Lucrezia di Benedetto Marcello, insomma sono tutte di fatto cantate come era un po' la prassi all'epoca, no? quando si voleva fare un discorso insomma intorno a un personaggio storico, piuttosto che invece di farci un'opera si poteva fare una versione mignon senza allestimento scenico in forma di cantata. Andava molto in Italia, soprattutto in ambito romano, tant'è che anche Handel ne scrive alcune, soprattutto quando è a Roma. La sua Lucrezia secondo me è uno dei brani più belli e infatti è ovviamente inserito in questo disco. L'aria, per quanto brevissima, ma a me come dire piace particolarmente, è proprio l'aria che chiude questa cantata, una cantata che dura in realtà poco più di 10 minuti, però questa Già nel seno, cantata da Karine Deschaux appunto con Le Paladins e Jérôme Correa, rende l'idea anche dell'intensità proprio emotiva che Handel proprio trasmetteva in queste bellissime cantate italiane. Tipico di Handel chiudere le sue cantate, quelle più drammatiche, con anche proprio delle scene quasi in recitativo, come qui, insomma, con la protagonista femminile che insomma si slancia in una sorta di vendetta vocale. Devo dire, è particolarmente proprio emozionante, no? Dopo un bellissimo largo, questo bellissimo adagio che apre, poi all'improvviso chiudersi così. Lo fa anche per esempio nelle cantate dedicate alla Agrippina o ad altri personaggi della storia romana. Ecco, quella di Lucrezia poi è particolarmente impegnativo, proprio perché di fatto è la protagonista di uno stupro, quindi il disco e anche il booklet, devo dire, sono abbastanza attenti nel, come dire, spiegare le ragioni anche della scelta e in certo senso in che modo rappresentare in tempi moderni in musica e interpretare un trauma del genere. Loro sono le Paladin, diretti da Jérôme Correa, Sandrine Pio, Karine Deschat, Lucille Richardot. Insomma, è un disco di quelli di lusso in un certo senso quanto a set vocale e musicisti. Il disco a parte, vi consiglio anche qui di dargli un occhio. Vi dicevo in apertura, è stata una settimana all'interno della quale ci hanno lasciati diverse personalità del mondo musicale importanti. Sicuramente avete letto della scomparsa di Maria Tipo, forse una delle più importanti pianiste italiane di sempre, insomma, napoletana verace, però di fatto adottata a Firenze, insomma, dove viveva da quasi sempre, dove ha insegnato per tantissimo tempo. Insomma, l'hanno ricordata in tanti in questo periodo, hanno ricordato soprattutto il suo approccio a un repertorio abbastanza ben definito. Diciamo, lei si era specializzata soprattutto, direi, in Scarlatti, Bach, Mozart, il repertorio direi classico. Ha inciso anche Chopin, Schumann e anche Beethoven, però di fatto credo siamo tutti d'accordo che le sue incisioni più straordinarie siano proprio quelle di Scarlatti, Bach, Clementi, per esempio, proprio perché avevano tanto una tecnica ferratissima, però aveva anche questo approccio molto libero che oggi è un po' impensabile, nel senso che i puristi, se vogliamo, proprio della prassi storicamente informata sarebbero abbastanza insomma poco in linea con lo stile di Maria Tipo, che era appunto, aveva un approccio a Bach, a Scarlatti, più legato proprio al sentimento, al sentire, che non alla rigida aderenza al testo. Però c'era tutto un mondo, cioè proprio risuonava una sensibilità musicale che, insomma, che devo dire, non molti potevano vantare di avere. Io sono riandato alle sue variazioni Goldberg, che trovo bellissime, per quanto è all'opposto di quelle che, ne so, non dico di Glenn Gould, ma insomma anche di quelle più moderne, però sentite che suono, soprattutto che senso della frase, del fraseggio. Questi sono il Quod Libet e l'aria che chiudono le variazioni Goldberg. Lei è Maria Tipo e ci risentiamo dopo la pubblicità. Thank you. La decima sinfonia di Mahler, l'incompiuta, nella versione ricostruita da Derek Cook, al centro del programma della stagione sinfonica del Teatro alla Scala, che si chiude questa sera, quindi per chi vuole c'è ancora tempo di andare ad ascoltare Daniele Gatti con la Filarmonica della Scala, eseguire insomma una sinfonia al suo completo, quindi per la gran parte ricostruita sulla base degli abbozzi, che però appunto non si ascolta molto spesso come la decima sinfonia di Mahler.
Thank you.
L'appuntamento al Teatro alla Scala questa sera, insomma l'ultimo delle tre classiche, canoniche serate della stagione sinfonica. Daniele Gatti torna alla guida della Filarmonica della Scala per insomma uno dei suoi autori sicuramente preferiti, di cui ha dato tante interpretazioni sia alla Scala, sia in disco, sia in giro per il mondo. Gustav Mahler, questa era la decima, cioè sarà la decima sinfonia, quella che insomma l'autore non ha potuto completare, ma di cui sono rimasti diversi abbozzi poi completati dal musicologo compositore Derek Cook, che in effetti rimane una onestamente ottima orchestrazione, ottimo lavoro. Magari non sarà, come dire, perfetto ovviamente, ma quello, nessun lavoro lo sarà mai, di questi appunto di completamento, però soprattutto ovviamente il primo movimento, che è quello del quale è rimasta la maggior parte del materiale musicale, è quello venuto meglio. Però devo dire, è una sinfonia che può stare più o meno insomma allo stesso livello delle canoniche 9. Dal Teatro alla Scala ci spostiamo invece per le vie di Parigi nell'Ottocento, perché un altro nuovo disco, che sembra anche qui di nuovo un altro concept album che mi è piaciuto moltissimo, devo dire, che è uscito per Alfa, si intitola La Comédie Humaine e Chanson Balzacienne, e ovviamente hanno a che fare con Balzac e la sua insomma monumentale Comédie Humaine. L'idea è quella di ricostruire un po' il paesaggio sonoro, direi, dei romanzi di Balzac, e quindi non tanto la musica che avrebbe ascoltato Balzac quanto quella che avrebbe ascoltato o addirittura cantato i protagonisti dei suoi romanzi, quelli che fanno parte appunto del ciclo della Comédie Humaine. Lo fanno un ensemble e soprattutto il suo direttore, che sono particolarmente specializzati in repertorio, direi, popolare ottocentesco, proprio repertorio popolare storico. Parlo di Arnaud Marzorati, alla guida del suo ensemble Le Lunésien. Non è il loro primo disco per Alfa, ogni disco ha sempre avuto, come dire, un approccio particolarmente anche politico, direi, perché poi hanno sempre a che fare anche con una sorta di temi che hanno a che fare con la ribellione, con la società. Ovviamente pensate insomma al periodo di Balzac, quanto la società francese, in particolare quella parigina, potesse avere qualcosa da dire. E per cui sono ovviamente quasi tutte musiche molto poco conosciute, direi, non solo al grande pubblico ma anche agli appassionati, perché sono di fatto canzoni popolari o comunque il repertorio un po' rivisto, riadattato, come poteva essere effettivamente quello che si faceva a Parigi insomma agli inizi dell'Ottocento. La prima traccia, proprio quella, una di quelle che mi è piaciuta di più, è di Marc-Antoine Madeleine Désaugiers, che peraltro appunto in uno dei romanzi di Balzac, Désaugiers viene definito come appunto Désaugiers sta alla canzone, alla chanson, nello stesso modo come Talleyrand sta alla diplomazia, quindi insomma doveva essere un nome particolarmente insomma particolarmente rinomato e conosciuto.
S'évapore et déjà l'aurore de ses rayons d'or, les toits d'alentour. Les lampes pâlissent, les maisons blanchissent, les marchés s'emplissent, on a vu le jour.
De la Villette dans sa charrette, Suzon brouette ses fleurs sur le quai. Et de Vincennes Courbière amène ses fruits que traîne un vin effloqué.
Déjà l'épicière, déjà la fruitière, déjà l'écaillère saute au bas du lit. L'ouvrier travaille, l'écrivain rimaille, le feuillant boye et le savant lit.
J'entends Javotte Gourdon, Savotte crier, carotte, panais et chou-fleur. Personne, les graines sont gris, se mêlent à l'arbre frêle du rabotin.
Le joueur avide, la mine livide, et la bourse vide rentrant fulminant. Et sur son passage, l'ivrogne plus sage, rêvant son breuvage, ronflant fredonnant.
Dans chaque rue, que part pour rire, la foule a cru, grossit tout à coup, grand vin, taille, vieillard, marmaille, bourgeois, canaille, à bout de bambou.
À quelle cohue, ma tête est perdue, moulue et fendue, où donc me cacher?
più Paris s'éveille à l'anneau couché, tutta Parigi si sveglia, noi andiamo a letto. Il titolo in realtà appunto di questa chanson è proprio Tableau de Paris alle 5, insomma ritratto di Parigi alle 5 del mattino, non fatemi pronunciare troppo francese, che è abbastanza tremendo. Loro sono le Lunésiennes, Arnaud Marzorati li guida, ma canta anche come voce di baritono, qui però la voce di tenore, non so quanti l'abbiano riconosciuta, è quella, devo dire, bellissima di Cyril Dubois, uno specialista di repertorio francese, pochi sanno ruotare le R come lui cantando, ma insomma gli altri solisti che hanno appunto aderito a questo progetto dedicato alla Comédie Humaine delle Lunésiennes sono per esempio Lucile Richardot, Jérôme Varnier. Assolutamente un disco consigliatissimo per Alpha, la Comédie Humaine. Invece torniamo, devo dire, di nuovo al Teatro alla Scala, perché devo dire, la stagione non è delle mie preferite, quella di quest'anno, ma ci sono pochi spettacoli che sicuramente invece vale la pena andare a vedere e segnalare, e uno di questi debutta questa settimana, debutta il 19 febbraio e sarà in scena fino all'11 marzo, ed è un nuovo allestimento dell'Eugen Onegin di Tchaikovsky, il suo grandissimo capolavoro tratto da Pushkin, e al di là della direzione di Timur Zangief e di un cast, devo dire, abbastanza interessante, sicuramente l'oggetto d'attenzione è la nuova regia di Mario Martone, che, devo dire, come sensibilità è sicuramente vicino, insomma, a un dramma come questo, che è di fatto un dramma borghese, ma anche con tante passioni un po' represse, un po' invece... come dire, proprio buttate, lanciate a cuore aperto, come per esempio nella straordinaria, bellissima scena della lettera della protagonista di Tatiana. Devo dire, non ci sono tantissime incisioni integrali di Onegin, quindi sono dovuto andare un po' a ripescare indietro, e quindi alla fine ho scelto la mia incisione preferita, che rimane quella di James Levine con la Staatskapelle di Dresda, e soprattutto con Mirella Freni nella parte della protagonista. Voi sapete, Mirella Freni si è dedicata al repertorio russo con grandissimo successo, in parte anche forse aiutata dal marito Nicola Giaurov, ma insomma anche perché aveva capito che la sua voce poteva aderire particolarmente bene a questo tipo di personaggi, e quindi li ha resi in maniera straordinaria, e la sua versione di Tatiana rimane una delle più sentite. La scena della lettera è non solo bellissima musicalmente, ma anche talmente complessa, perché è un mix ovviamente di sentimenti. Tatiana appunto scrive questa lettera a Onegin, dove per la prima volta insomma gli fa capire insomma di volerlo conoscere meglio, mettiamola così. E di solito i registi, penso per esempio a uno straordinario spettacolo di Dmitri Cherniakov, giocano particolarmente anche con l'ambiente circostante. Mi ricordo alle volte sull'impeto finale di questa scena, non so, finestre che si spalancano, luci che si spengono quasi dalla troppa intensità, insomma. È tutto già scritto nella musica, eppure c'è sempre bisogno di un regista bravo. Speriamo che Martone sia, e io sono sicuro che lo sarà, insomma, all'altezza di un testo di questo livello. Date una medaglia a quell'uomo, al primo corno della Staatskapelle di Dresda, credo nessun altro sia mai riuscito a fare il solo della scena della lettera di Tatiana con tale perfezione, senza mai scroccare, senza mai uscire da, appunto, dalla perfezione di quella frase. Questa era la scena della lettera dall'Eugen Onegin di Tchaikovsky. Lo spettacolo va in scena al Teatro La Scala dal 19 febbraio fino a marzo, la nuova regia di Mario Martone. Lui abbiamo invece ascoltato appunto una vecchia incisione con James Levine alla guida della Staatskapelle di Dresda e Mirella Freni nella parte di Tatiana. Non mi rimangono molti minuti, però vi devo ricordare un appuntamento importante. Oggi pomeriggio, qui sulle nostre frequenze, proseguono i ricordi d'archivio con Claudio Ricordi, che questa volta propone due incontri con Paolo Conte a 2 anni, in effetti, già dal concerto Scaligero. Sono due incontri per due dischi, Psiche, il disco del 2008, e Nelson, il disco del 2010. Oggi alle 15.35, quindi Claudio Ricordi e Paolo Conte, visto che appunto Claudio accenna al concerto Scaligero di un paio d'anni fa, ho pensato perché non ascoltare qualcosa da quel concerto, e in particolare Il Maestro, che mi sembrava il pezzo più appropriato all'occasione. Da Carlo Lanfossi e da Radio Popolare è tutto per questa mattina di apertura musicale classica. Vi saluto, ci risentiamo fra un paio di settimane e, come sempre, vivete felici.
Il maestro è nell'anima e dentro all'anima per sempre resterà. vivrei bella martire, che tutto quello che le chiede gli darà. Niente di più seducente c'è di un'orchestra eccitata e ninfomane, chiusa nel golfo mistico che ribolle di tempeste libertà, turbinando nel vortice dove spariscono i paesi e le città. Nel delirio di quei semplici e di quei soliti che arrivano fin là, per vederlo dirigere con la perfidia che scudisce ogni viltà, il maestro è nell'anima e dentro all'anima per sempre resterà.
Il maestro nell'anima e dentro l'anima per sempre resterà.
Perfidia che scudisce ogni viltà,
il maestro nell'anima e dentro l'anima per sempre resterà.